Ancora nelle mani di Kobe Bryant, ultimi 60 secondi della carriera, tripla! Bang! Kobe Bryant!
Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui,
troppo vicino.
Bravi! È entrato, non ci credo! Non ci posso credere.
No, cosa ce l'ha fatta? Non ci posso credere nemmeno io. È impossibile.
Bravo! Rossi c'è! Che gara!
Mercoledì 9 dicembre, con la nostra solita sigla, rientriamo noi, ragazzi di Youth Sport Club, mamma mia, poeta, un poeta, ovvero Michele e Tommaso. Ciao Tommaso.
Ciao, ciao Michi, di cosa parleremo oggi?
Oggi parleremo di calcio, strano, parleremo di Serie A, parleremo dell'ultimo turno, parleremo di Champions, del turno che c'è stato ieri, che ha visto Juventus e Lazio strappare il biglietto per gli ottavi, parleremo di basket, di Serie A e di NBA, parleremo di rugby, parleremo di Formula 1, parleremo dei prossimi appuntamenti, restate con noi e ascoltateci. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Ci rientrati per questo primo intervento in questa nuova puntata di Youth Sport Club e partiamo subito con la Serie A. Partiamo subito con Spezia-Lazio, 1-2 per la Lazio, forse non meritatissimo, però 3 punti d'oro.
Sì, sicuramente 3 punti importantissimi per la Lazio, grazie a Immobile Milinkovic. Prestazione faticosa, direi, della Lazio in casa dello Spezia, apparentemente in casa dello Spezia, perché ormai da inizio campionato giocano a Cesena. Ma soprattutto perché lo Spezia ha fatto la sua partita, ha colpito anche due legni, due pali clamorosi, però uno Spezia che comunque si conferma e una Lazio che, a differenza della gara con l'Udinese, dimostra una certa maturità in Serie A.
Esatto, esatto, una certa maturità che non ha per lunghi tratti dimostrato la Juve, ma che dimostra a fine partita di non aver ancora raggiunto il Torino, che per l'ennesima volta si fa rimontare da questa volta la squadra più odiata dalla sponda granata, Juventus-Torino 2-1 con gol decisivo di Leonardo Bonucci. Raccontami le tue sensazioni, Tommaso.
Hai voluto subito toccare il tasto dolente proprio in questa puntata, hai detto dai la Lazio facciamola veloce, andiamo subito al derby.
Ci concentriamo sul derby adesso.
Ma c'hai ragione tu. Io non so più cosa dire su questa squadra, sul Toro, perché anche in questo caso una partita giocata in maniera egregia, concedendo praticamente zero alla Juve per 77 minuti. La Juve non aveva fatto un tiro in porta. Il primo tiro effettivo pericoloso è stato quello del pareggio di McKennie, che si è ritrovato in area piccola da solissimo e libero di staccare. E la stessa cosa è successo sul gol di Bonucci, c'è un difensore che tra l'altro si sa che è pericoloso sulle palle alte, lasciato completamente libero a centro area, non può succedere, sono due situazioni uguali che si ripetono nella stessa partita, dopo una partita in cui si è giocato benissimo, io non so cosa dire, cioè tu da esterno cosa puoi dire?
Beh, mica neanche tanto esterno, ma io da esterno sul Torino dico che veramente non riesco a capire, io non voglio dare colpe a Giampaolo perché non credo ne abbia eccessive colpe, ma c'è un problema mentale, c'è un problema di ambiente, ci sono troppi problemi secondo me a livello proprio di ambiente e troppi giocatori a fine ciclo, per quanto ciclo si possa chiamare, cioè avete tanti esuberi. Anche il solo Nkoulou che ha segnato, sì, però non giocava.
Sì, ma è stato anche abbastanza un caso, cioè una palla vagante in area di rigore. Poi c'è comunque da sottolineare che ha fatto una bella prestazione, però in generale sono d'accordo sul discorso magari degli esuberi e dei giocatori a fine ciclo. Un po' c'è da risolvere questa cosa qua e bisognerà vedere nelle prossime giornate cosa potrà succedere. Torna invece a una vittoria convincente l'Inter e soprattutto finalmente si è visto Hakimi.
Scappa dal derby. Sì, si è rivisto Hakimi finalmente dopo un mese abbastanza difficile, tormentato, anche un po' di panchina. E, insomma, finalmente questa si può dire forse la prima vera partita in cui Hakimi dimostra di essere, o almeno dimostra quei lampi di classe che ci aveva abituato a vedere al Dortmund. Una doppietta, niente, da campione, da terzino prolifico quale ci si aspettava.
E di sfondamento soprattutto.
Esattamente, esattamente. E soprattutto anche il secondo, da fuori area, con una percussione solitaria. Non lo so, è veramente forte questo ragazzo, come è veramente forte anche Lukaku, che non fa neanche più notizia. È veramente
ormai sì, mette la sua mano in tutte le vittorie dell'Inter, è sempre più leader, sempre più decisivo, anche se esatto. Lui resta umile, si definisce sempre un giocatore qualunque.
Sì, no, ma veramente, sembra veramente sia umanamente che sportivamente un campione. E non so cosa ne pensi tu, ma secondo me Conte forse ha un po', tornando un po' sui suoi passi e riprendendo un assetto un po' più classico di questa Inter, ha ritrovato forse anche un po' di solidità e equilibrio.
Sì, resta il mistero Eriksen, ma comunque questa Inter sta funzionando, poi ne parleremo dopo, ma questa sera c'è una partita importantissima per l'Inter, vedremo cosa succederà. Un bel pareggio però, devo dire, tra Verona e Cagliari, 1-1, in cui però si sono viste due belle squadre che giocano a calcio.
Sì, forse Verona e Cagliari sono le due provinciali. Beh, il Verona in realtà ci aveva abituato anche l'anno scorso a ottime prestazioni sotto Juric, che ripetiamo sta facendo un lavoro incredibile, ma non lo scopriamo certo oggi. E il Cagliari invece è la squadra che personalmente continua a stupirmi più di tutte, perché vabbè, saranno anche solo, tra virgolette, solo undicesimi, però per le prestazioni e per la continuità di risultati che sta mostrando anche in situazioni di crisi, perché non, anche solo questa settimana contro il Verona abbiamo visto Zappa alzato sulla linea della tre quarti in emergenza, Pavoletti perché non c'è Simeone, manca Godin, manca Nandez, insomma ne mancano di giocatori, non so cosa ne pensi tu.
Sì, nonostante tutto ha fatto la sua partita, poi è stato bello vedere il primo gol in Italia di Marin, che comunque è un talento che doveva ancora emergere in questo Cagliari, però in generale Di Francesco sta facendo un lavoro tale da creare una rosa affidabile che riesce a cavarsela anche nei momenti di difficoltà. Poi alla fine il Cagliari non ha degli obiettivi particolari in campionato, è un campionato tranquillo in cui si mettono delle basi magari per il futuro, e secondo me Di Francesco lo sta facendo abbastanza bene. Su Juric e il Verona abbiamo detto già tantissimo nelle scorse settimane. Io adesso voglio fare una sfida con te e voglio vedere se mi trovi qualcosa da dire su Parma-Benevento 0-0.
Allora, adesso mi ci impegno. Secondo me... No,
è secondo me impossibile.
Posso dire che mi aspettavo di più da Cornelius, questo posso dirlo. E non mi aspettavo la porta inviolata del Benevento, questo posso dirlo. Per il resto... Ma io sfido, chiamateci amici da casa se avete veramente guardato tutti i 90 minuti di Parma-Benevento 0-0, perché sarebbe veramente un'impresa.
Ali chiuse, spalla al muro, anni che cerco le cose giuste. Te lo assicuro come se fossi carta pesta. Scredolo in fumo in mezzo a un puzzle di sfarle tutte. Resta nessuno e poi discorsi mi sento intorto. Rivesti di giotto e tremando quanto è quel costo. Mentre i tuoi occhi un immenso minuto è corto. Mentre sto meglio mi chiedo se tu stai a posto. Quando tutto a posto. Rosa in pistola e capita si potete al petto. Premo, sparo un fiore che poi mi repartito. Perso, schivo, panico, ogni colore che a fatica mi schiamo a stento. Credo cento le cose che c'è lì sta accadendo, cresco. Penso valesse di più, si banconate i pretese. Promessi col masone in fumo, come altalena e papese. Distese nel vuoto io giù, bruciamo su un po' sa cenere. Quando mi chiedi di più, poi lo facessi anche tu. Non piangere.
Ricordo neanche come è fatto il sole quando scatti e chiudi, oh. E mi mordo le labbra sempre dopo aver detto un pensiero stupido. Sbatti porte in faccia come niente, crei il vento più gelido di sempre. Mentre quello che era cielo adesso è pioggia, in quanto pioggia scende giù. Dici che siamo in due, ma decido sempre io. Ognuno per le strade sue, ma mi giro sempre io. E non sento più rumore di questo temporale. Quando sei tu o me qua,
non piangere. Più sereno, mille spazi vuoti tra me e te. Io mi chiedo spesso troppo quello in cui poi credo, se cadessi sarei fragile. Quanto costa dirti cose che non direi mai, sai. Poi rimando sempre quando tutto è niente, mentre penso che non piove.
Continuiamo la nostra carrellata sulla Serie A, non possiamo parlare di Udinese-Atalanta che è stata rinviata per la via della pioggia di Udine, quindi niente Atalanta per questa settimana, ma possiamo parlare di un altro 0-0 che è Roma-Sassuolo, che nonostante le porte inviolate ci ha regalato molte emozioni, perché c'è stato un gol annullato per parte e anche delle polemiche arbitrali legate all'intervento di Obiang su Pellegrini. Ci sono state un po' di discussioni, forse era da espulsione, forse no, però comunque una gara avvincente tra due squadre che giocano bene. Tu cosa pensi di queste due squadre? Secondo te ce la possono fare a lottare per la Champions? In generale uno 0-0 che ci può stare, magari sono un po' alla pari, cosa ne pensi?
Sì, forse lo 0-0 è esattamente lo specchio di quanto queste due squadre si equivalgano, nel senso che Sia la Roma che il Sassuolo hanno fatto un grande inizio di stagione, grandi risultati, anche alcune cadute, forse alcune più evitabili di altre. E uno 0-0 che in realtà non mi sorprende, perché tendono anche a essere delle squadre vagamente prolifiche, diciamo, e quindi una partita un po' in controtendenza, ma che nel suo essere particolare, secondo me, esprime bene la situazione tra queste due squadre, che sinceramente spero di vedere entrambe in Europa. Il Sassuolo forse ha meno armi, però potrebbero farcela, non so cosa dici.
Sì, sono d'accordo, magari per la Champions è un po' più complicata, però per Conference League, che sarà questa nuova coppa della UEFA da scoprire l'anno prossimo, o per l'Europa League sicuramente se la può giocare. Poi alle 18 si è assistito a uno spettacolo, un altro show del Napoli di Gattuso, un altro 4-0, stavolta non contro un avversario comunque notevole come la Roma, un po' più modesto come il Crotone, però sempre di 4-0 si parla. Cioè, questo Napoli sta diventando un po' l'Atalanta dell'anno scorso, non lo so, tu cosa ne pensi?
Sì, avevamo detto le scorse settimane che erano un po' alti e bassi, in realtà stanno trovando parecchia continuità la squadra di Gattuso, sono 4 i risultati positivi di fila, contando anche l'Europa. Io tra l'altro, dopo un pomeriggio abbastanza noioso, come possiamo dire così, un secondo tempo che ci ha entusiasmato, un 4-0 che mostra tutto quello che di buono ha il Napoli, ovvero una squadra finalmente di nuovo compatta, che sa mostrare le sue qualità, mostra un Insigne finalmente protagonista e vero leader di questo Napoli dopo tanti, insomma, anni di alti e bassi, critiche e non critiche, un Lozano che conferma il suo grandissimo stato mentale e di forma dopo un anno disastroso come quello appena passato, e anche, perché no, Petagna, che nel suo che è arrivato in punta di piedi e si fa trovare pronto alla chiamata.
Sì, infatti sono d'accordo, è un Napoli in cui si vedono anche un po' le alternative che emergono, perché Demme e Petagna sicuramente non sono giocatori in cima alle rotazioni di Gattuso, però fanno comunque il loro anche in campionato, oltre che in Coppa. E poi nel posticipo domenicale abbiamo assistito all'ennesima vittoria di questo Milan che non si ferma. Cioè, io non so più cosa dire, non so più come commentare, perché se ti entra Castiglieco dalla panchina e Pioli dimostra così, perché in 30 secondi dopo segna Castiglieco e segna un gol decisivo ai fini del risultato, ti viene veramente da dire, quest'anno cosa succederà? Sarà veramente il loro anno?
Cosa ci vuoi dire? La stai gufando ai nostri amici milanisti?
No, non voglio assolutamente gufarla, perché secondo me in generale la conferma di Pioli è una bella storia già in principio, perché dopo il 5-0 dell'anno scorso con l'Atalanta tutti dicevano è colpa di Pioli, è da mandar via pure lui, tutte queste storie qua. Alla fine sta dimostrando che il suo lavoro è importantissimo per il Milan e che c'è comunque tanta sua mano all'interno dei risultati, anche perché manca Ibra e il Milan continua a vincere.
Sì, secondo me tanta sua mano anche soprattutto dal punto di vista mentale, perché è una squadra che ha veramente un gruppo affiatato, lo dimostrano settimana dopo settimana, lo dimostrano le dichiarazioni dei giocatori che si compattano sempre di più attorno a Pioli, anche Kier che commenta pregavo, incrociavo le dita perché rimanesse Pioli, Ibrahimovic che dice volevo ritirarmi e poi è rimasto Pioli, insomma sembra veramente una squadra che prima che sul campo proprio al suo interno nei rapporti abbia trovato la quadra, e lo dimostra il fatto che una squadra che si può permettere di avere Rebic come sostituto di Ibrahimovic, Diaz a sinistra, Castiglieco e Salamakers che si alternano come vogliono, insomma chiunque
Auge,
lo metti,
Auge sta dimostrando
che entra, e fa sempre bene, insomma chiunque entri, dove lo metti rende, e questo è veramente il segnale secondo me più importante del buono stato di salute di una squadra. E non voglio azzardarmi a dire l'anno giusto, l'anno buono, è l'anno secondo me in cui devono tornare in Champions, e di questo passo ce la faranno, devono superare un po' adesso un periodo critico che è quello invernale, è un periodo in cui molte squadre, molte meteore sono crollate, ma non vedo un Milan meteora, io vedo veramente un Milan solido. Poi per lo scudetto è apertissima, per la Champions c'è e direi anche ampiamente. Invece, altra a chiudere la settimana, una partita un po' così strana, uno 0-0 fino all'ultimo che poi si è trasformato in un 1-1 improvviso, Fiorentina-Genoa.
Sì, una partita folle nel finale, dopo che per larga parte, almeno per i primi 60 minuti, aveva fatto sbadigliare qualsiasi tifoso, anche i più tesi, perché per Fiorentina e Genoa era una partita fondamentale per quanto riguarda la classifica. Due squadre che sono in un periodo di estrema difficoltà e alla fine hanno ottenuto un punto che serve poco a tutte e due, e paradossalmente ne esce meglio la Fiorentina perché ha avuto la grinta di pareggiare al 98esimo senza mollare, dopo che il gol di Piazza aveva tagliato le gambe. Invece il Genoa, che stava per sbancare, stava per prendersi tre punti importantissimi staccandosi dal penultimo posto, se ne va un po' deluso a mio parere.
Sì, secondo me è veramente un punto molto più prezioso per la Fiorentina, proprio per come è arrivato. A parte le statistiche che sono a favore della squadra viola, era una squadra veramente in crisi di risultati, il cambio d'allenatore non aveva aiutato, e al contempo anche il Genoa è in crisi, Maran in bilico, insomma c'era veramente tanta posta in palio. Il Genoa sembrava aver afferrato la vittoria, invece la Fiorentina riacciuffata potrebbe essere la partita della svolta.
Tu sei bella, metà un po' mi piaci, un po' devo inventarti da zero. Invitarti da me dopo fare la notte, così posso amarti davvero. Rollano un altro, spero che ti piaccia larga, almeno la pasta ti scalda. Basta, facciamo tre passa, Cristo smarrono di fisso la scarpa e ti amo. Ma prima balbettavo, solo pensavo capissi gli sguardi chiaro. Ma prima balbettavo, ed ero cieco dall'astio. Adesso vago come viaggiassi, ma nel mio spazio. Ma adesso cado, cado, vago, vago come quando ti guardo e mi dici sei strano, strano. E scoppiamo ancora, come scoppiare mai insieme. Nel vaso, che tutto ciò che mi resta nel caso, che non cambias, che non partis, uno fra tanti, forse ci riesco come no, tornerò da te ma da capo proprio, come ti promisi, e morirò con te ma da capo e sobrio, e ora mi sorrido, ero fumo da solo, con il vento che muove, la pioggia che cade, che annaffia le strade, ero fumo da solo, cosa vuoi salvare? Con il vento che muove, la pioggia che cade, che annaffia le strade, ora fumo da solo. Cosa vuoi salvare? Mi volevo salvare, dovevo salvare, ora fumo da solo perché mi piace. Faccio una solo da 20 cani, sì, fino a che non divento grande. Non mi ricordo chi fossi prima, non mi ricordo perché io sono. Faccio una danza per ricordare, se sto con te io ritorno buono. Senza di te io non posso farlo. Un po' di solitudine, ci sono tutti ma solo io corro, perché sono un pazzo che resta umile, sono un pupazzo di nevi stupide. Tu sei martello, io sono incudine, sto in un castello da luce soffusa che viene, che vai con le pareti umide, perché le bagno con pensieri sporchi, pensieri pesanti, pensieri del giudice, tipo non faccio abbastanza per te, tipo non ci sono mai stato per mia sorella, tipo che odio le feste e poi fumo da sole, mia madre è persa per me, tipo che ti odio, tipo che ingoio, tipo che il rosso salta nello stagno e si nutre di me nel mio stomaco in coio. Era fumo da solo, era fumo da solo, era fumo da solo, ora 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 fumo da solo, hey, ora fumo da solo. Muove la pioggia che cade, che annaffia le strade, ora fumo da solo. Cosa vuoi salvare? Mi volevo salvare, dovevo salvare. Yeah, mi volevo salvare, dovevo salvare. Yeah, mi volevo salvare, dovevo salvare. Yeah, mi volevo salvare, dovevo salvare. Yeah,
questo questo è Radio Yulm, noi siamo da remoto, siamo Michele Tommaso, questo è Yulm Sport Club, riparliamo adesso di Champions League, giornata decisiva quella che si gioca stasera, ma giornata decisiva che si è giocata anche ieri sera, dove Lazio e Juventus hanno staccato il biglietto per gli ottavi. Parlaci un po' di questa prima giornata di Champions.
Sì, diciamo che la tarda serata è iniziata con un po' di sofferenza, perché la Lazio ha sofferto tantissimo con il Bruges, quando in realtà era in grandissimo controllo della partita, era in vantaggio 2-1, in superiorità numerica dopo l'espulsione del primo tempo. Andava tutto bene, al 75esimo Simone Inzaghi cambia Immobile, Luis Alberto e Lucas Leiva. Dice, tanto nel finale questi sono in inferiorità, ormai non ci crederanno più.
Eccesso di confidenza, di fiducia.
Sì, secondo me pensavano che la partita fosse un po' troppo in ghiaccio. Comunque dopo questi cambi, esattamente 30 secondi dopo, segna pareggio il Bruges e improvvisamente iniziano a crederci. Quindi è stato un finale di sofferenza con la Lazio che ha subito una traversa clamorosa nel recupero, con l'attaccante del Bruges disperato a terra, in lacrime, e Areina battuto, ha centrato la traversa. Ma incredibilmente la Lazio va agli ottavi di finale staccando il biglietto da seconda, dopo che tra l'altro per larga parte della partita, quando era in vantaggio, era addirittura prima, perché il Dortmund stava perdendo a San Pietroburgo. Invece si è rischiato un ribaltone totale nel girone,
sì,
con la Lazio che si è complicata la vita da sola.
Questa forse è un po' l'inesperienza Champions sia di Inzaghi che della Lazio in sé, perché la Champions non è mai finita finché non è finita veramente, e la Lazio si è trovata in 5 minuti dall'essere prima agevolmente all'essere non solo seconda, perché il Dortmund aveva rimontato e la Lazio si è fatta rimontare, ma a rischiare addirittura l'eliminazione. È stata veramente una situazione critica. Per fortuna è andata liscia, non sono errori da ricommettere. I cali di concentrazione in Champions li paghi, e se non li paghi questa volta rischi di pagarli un'altra volta, quindi la Lazio deve stare veramente attenta. Cali di concentrazione invece, mi pare, correggimi se sbaglio,
non ce ne sono stati
al Camp Nou.
No, assolutamente, la Juve ha fatto una partita clamorosa, ma lo si capiva già dai primissimi minuti. Sono entrati in campo con una cattiveria, avevano proprio voglia di distruggere, di vendicarsi sul Barcellona.
Guidati dal re Weston McKennie, che si è preso questo centrocampo in mano a 22 anni e ha veramente solcato il campo per 90 minuti senza respiro. È un po', secondo me, nonostante Ronaldo che si prende le pagine di giornale, il confronto con Messi, la doppietta, eccetera, secondo me McKennie è un po' l'uomo simbolo di questa vittoria rabbiosa, che tra l'altro permette alla Juve di scavalcare il Barcellona. La Juventus arrivava a 3 punti di distanza al Barcellona e necessitava di una vittoria con minimo 3 gol e 2 gol di scarto. Un 3-0 netto che nessuno si aspettava, ma direi meritatissimo. E veramente sono soddisfatto, oserei dire una partita allegriana. Vedi cosa ti tiro fuori.
Addirittura questo paragone con Allegri. Beh, sì. Comunque posso essere d'accordo, perché la Juve ha fatto veramente una partita quasi perfetta. Poi ha avuto anche la capacità di soffrire un pochino nel finale, ma non eccessivamente. Un po' la sofferenza, perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo sul 3-0. Stiamo calmi, prendiamo anche un pochino di energie. Quindi veramente una grande prestazione, e vorrei sottolineare anche la buona partita di Ramsey, anche se si spegne sempre un pochino con il passare dei minuti, però ha messo il suo zampino in tutti i gol della Juve, quindi comunque una Juve in cui un po' tutti i giocatori possono tornare utili,
sì,
incredibilmente, che io alla lettura della formazione di ieri sera non l'avrei mai detto, perché era una formazione un po' strana, per dirlo, non c'erano né Kulusevski né Chiesa. Però alla fine ha azzeccato tutto.
Su questo però non sono granché d'accordo, non era una formazione granché strana, semplicemente è tornato Alessandro fisso in rosa e ha preferito Quadrado, ma la struttura era più o meno la stessa. La cosa invece che volevo sottolineare era proprio quella che dicevi tu, cioè la sofferenza contenuta, e proprio per questo secondo me è stata una partita allegriana, perché abbiamo dominato per larghi tratti, abbiamo punto quando dovevamo pungere e abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire, senza mai perdere il pallino della situazione. Veramente una prestazione memorabile. Tra l'altro Juventus è la prima squadra italiana della storia a segnare più di due gol al Camp Nou, una prestazione incredibile che rimarrà negli annali. Maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land for the longest time, lady. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel me falling, won't you let me know?
As a blaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drunk all of it now. Not sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth.
I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe.
Cambiamo sport e passiamo la palla a spicchi, stavolta l'ho detta la frase, parliamo di basket e di Serie A perché c'è stata un'altra giornata di grande basket, la decima giornata, e ci sono state un po' di sorprese perché è successo un caos soprattutto in quel di Bologna, dove in seguito alla sconfitta contro Sassari in casa, in cui diciamo il nuovo arrivato Belinelli non ha fatto il suo esordio a causa di un infortunio, è successo il patatrac, è successo un casino incredibile. Cosa parliamo esattamente, Miki?
Beh, sostanzialmente Belinelli è rimasto, come scrive la giornata tipo, a sventolare asciugamani come un ragazzino in panchina al suo esordio. E per questo la Virtus ha litigato e criticato l'allenatore Djordjevic, che è stato quindi esonerato. Nei giorni successivi c'è stato un po' di così trambusto, cosa si fa, cosa non si fa, chi si chiama, chi non si chiama, e il nuovo allenatore della Virtus è ufficialmente Djordjevic. Si sono messi al tavolo, si sono scusati a baci e bracci, stretti di mano, è tornato l'allenatore, chiarito tutto, un po' comica se chiedi a me. Pare che appunto il casus belli fosse l'assenza di Belinelli, che però dovrebbe essere di ritorno a un infortunio, comunque è fermo da tanto tempo con l'NBA, insomma pare che gli animi si siano ricomposti.
Sì, pare che ci sia stato un mancato passaggio di informazioni tra il patron e lo staff tecnico della Virtus, nel senso che pare che il patron non avesse ben capito che Belinelli non poteva proprio effettivamente entrare in campo a causa di un infortunio, e probabilmente si dovrà aspettare un paio di settimane, forse dovremo aspettare il 2021 per vederlo esordire.
Beh, anche perché sarebbe stato un po' un suicidio prendere Belinelli e non metterlo così a caso neanche per un minuto. Sarebbe stato un po' oggettivamente strano, si può dire.
Sì, poi per questioni di sponsor, appunto, il presidente si era un po' offeso, così, ma alla fine è tutto rientrato. Però un siparietto un po' comico, come hai detto tu, un po' demenziale a livello di professionismo di basket.
Sì, non si vede spesso una gestione così boh, come dire, poco chiara, poco professionale. Però non è l'unica cosa che è successa nella settimana cestistica, perché l'altra sponda di Bologna ha esonerato Sacchetti, questa volta per davvero, nessun tavolino per sistemare le cose, ma ci sono altri problemi. La Virtus Roma, ad esempio, verrà molto probabilmente esclusa dal campionato.
Sì, molto probabilmente il patron ritirerà la squadra dal campionato per via di debiti arretrati che non sono stati pagati, andrebbero pagati proprio entro la giornata di oggi, quindi ancora non è ufficiale che la squadra verrà ritirata, però è una situazione critica, veramente drammatica. E proprio oggi si è svolto l'ultimo allenamento della squadra e non si sa bene cosa succederà da domani, quindi...
È anche abbastanza triste quando succede.
Esatto, no? È molto triste per il mondo del basket una cosa del genere.
Vuoi che voliamo velocemente in America? Un viaggino?
Sì, direi di sì, direi di sì.
Ma in realtà penso che le news più succose arriveranno a breve, visto che sta per iniziare la pre-season ufficialmente, le prime partite di pre-stagione, prima del grande esordio del 22 dicembre. Cosa c'è da sottolineare? Beh, io direi la situazione in casa Houston Rockets, che si ritrovano veramente una bella gatta da pelare. Innanzitutto la notizia è stata lo scambio che ha coinvolto Russell Westbrook, che è andato a Washington in cambio di John Wall, uno scambio un po' così, un po' che ci lascia un po' interdetti, un giocatore rotto da 2 anni, ovvero Wall, pensate, non tocca un campo da basket da 2 anni, scambiato per Westbrook, che non viene dalla sua miglior stagione, ma che si spera potrà rinascere in quel di Washington. Ma l'altro vero problema è James Harden, la stella indiscutibilmente di questi Houston Rockets, che è in crisi con la società, si rifiuta, non si presenta agli allenamenti, disattende alle regole del protocollo Covid, insomma sta facendo di tutto per portarsi fuori da quella che lui vede come una situazione ormai insanabile. Insomma, Harden vuole andarsene da Houston.
Radio Yul.
Non ci sono emozioni per descrivere le mie parole, ma i lividi che mi faccio quando cadi in errore mi insegnano che il tempo è un gran figlio di una puttana, non guarisce le ferite ma al massimo le allontana, pari a zero il senso di abnegazione, ti insegna più un occhio nero che il ministero dell'istruzione, a scuola prima prendi una lezione poi affronti una prova, nella vita c'è una prova e dopo affronti una lezione, coltivo il rancore che mi cresce dentro, l'invidia è solo odio, amore allo stesso tempo, stai accanto agli altri ma devi stare attento a farlo senza mai lasciare indietro te stesso, chi ha il pane non nei denti, avevo il sangue e le gengive, questo mondo infedele tradisce le aspettative, cammino sulle puntine solamente per capire che non c'è cosa senza spine.
I fell in love with a feeling, breaking right through every ceiling. I believe, I believe, I believe.
4 sbadato. Abbiamo tutti un capo, anche il tuo capo. Che fanno col capo quando chiedi soldi? I morti sanno farsi crescere fiori dal petto. C'è una verità assoluta in ogni paio d'occhi. Vedo i profili di due amanti in questo quadro, farsi avanti per toccarsi con un bacio. Ma tu mi hai detto che era solo un vaso bianco su uno sfondo nero, che il museo stava chiudendo. E forse meglio se ora andiamo avanti, che indietro non si torna. Adesso sono ubriaco, ne riparliamo un'altra volta. Scusa se non ti rispondo subito, ma sto scrivendo una tragedia in tratti osceni in luogo pubblico. E avevo pure preparato un bel discorso, ma ora non me lo ricordo più da quando ti ho rivista. Non è mica una scusa se ti chiedo di cercarmi un'altra volta le parole sulla punta della lingua.
Cambiamo ancora sport e passiamo al rugby, perché c'è stato l'ultimo atto, anzi gli ultimi atti della Autumn Nations Cup, con l'Italia che purtroppo ha ottenuto l'ennesima sconfitta, ma una finale che definir folle a mio parere è poco, perché di cosa parliamo, Michi? Cosa è successo?
Ma è successo che si sono affrontate le due squadre indiscutibilmente più forti del rugby europeo, diciamo del nostro continente, e ovvero Francia e Inghilterra, e una Francia che sorprendentemente, piena di giovani, piena di seconde opzioni, ha messo sotto l'Inghilterra per quasi tutta la partita. Un'Inghilterra irriconoscibile, su tutti Farrell, che ha sbagliato ben 3-4 calci molto facili anche da posizione centrale. Un'Inghilterra che stava buttando clamorosamente la partita, non riusciva a recuperare, se non che, e dai, hanno sfondato a 20 secondi dalla fine, ottenendo il pareggio, e quindi, essendo una finale, supplementari. Personalmente non avevo mai visto i supplementari nel rugby, è comunque un'eventualità abbastanza rara, viste le combinazioni.
Sì, una follia, cioè mai vista una cosa del genere.
Esatto.
Quantomeno veramente una partita così importante.
Sì, veramente rara come eventualità, però è successo, merito dell'Inghilterra, che non ha perso la pazienza né la testa di fronte a una Francia veramente granitica, che però si è sciolta purtroppo sul più bello, perché appunto dopo aver conquistato i supplementari, l'Inghilterra è riuscita in una specie di golden goal a siglare la punizione che è valsa il 22-19 e quindi il titolo di questa prima e chissà magari unica, vedremo, Autumn Nations Cup. Veramente una Francia che merita gli applausi, e un'Inghilterra che in una partita sfortunata riesce a dimostrarsi ancora più forte.
Sì, dovremmo tirare un pochino le orecchie ai media inglesi che parlavano di farsa perché c'erano tutti questi giovani nella Francia, ma alla fine se la sono giocata e come. Quindi
volevano la partita, l'hanno ottenuta.
Infatti, l'hanno chiamata e se la sono dovuta giocare con le unghie e con i denti. Passiamo invece nell'altro emisfero, o vuoi dire qualcosa su questa drammatica Italia che perde ancora?
Ma drammatica sì, perché è veramente triste come riusciamo sempre a finire nello stesso modo, però ancora limitiamoci a prendere il meglio di quello che mostriamo, un'ottima meta, un'ottima squadra sempre per quei 50-60 minuti, un risultato bugiardo, insomma sono sempre le stesse cose, purtroppo questa è l'Italia, forse meritavamo un po' di più, almeno sul tabellino, ma il risultato è questo, non riusciamo mai a resistere oltre i 60 minuti.
Insomma, un Galles che si prende il quinto posto meritatamente, l'Italia che chiude con solo sconfitte all'interno di questo torneo, a parte la vittoria a tavolino con Figi. Dall'altra parte dell'emisfero invece si è assistito all'ultimo atto della Tri Nations con la Nuova Zelanda, che era già matematicamente vincitrice del torneo, però c'è stato l'ultimo scontro tra Argentina e Australia, con l'Argentina che nuovamente ha strappato un pareggio che dimostra tanto comunque.
Sì, veramente, come dire, particolare questo weekend. Era già avvenuto un pareggio tra queste due squadre 2 settimane fa, ripareggiano è incredibile, è veramente rara questa cosa. L'Argentina, secondo me, un pareggio che vale molto di più per l'Argentina che per l'Australia, che comunque a mio parere si è dimostrata superiore. L'Argentina coinvolta anche in scandali, il proprio capitano è stato ripreso per delle frasi razziste pubblicate anni prima su Twitter, quindi è stato escluso dalla nazionale, poi richiamato, non era titolare, insomma molte figure carismatiche all'interno dello spogliatoio sono state coinvolte in questo ciclone, e questo pareggio è stato veramente forse insperato per un'Argentina in crisi.
Sì, sono d'accordo, e soprattutto per l'Australia, che comunque dimostra di essere un pochino inferiore rispetto alle altre grandi del mondo, magari non sarà più nelle favorite per il futuro.
Ma non in questo stato di forma, personalmente, non credo. Bisogna vedere il Sudafrica come ritornerà dopo la pandemia. Purtroppo al momento sembra un po' più una nobile decaduta rispetto forse a Nuova Zelanda e il resto del mondo. L'auspicio è quello di rivedere l'Australia al massimo per vedere dei mondiali nel 2023 sfavillanti.
Ho scritto una lettera che sa cantare per tutti i giorni in cui vorrai dormire. 400 colpi dentro al cuore, corse sul mare come due pistole, ma ora non corro più, non corro più. Cartoline erotiche nei bar, vecchi che giocavano a briscola. Potevo leggerti nell'anima, dietro le lenti nere dei Ray-Ban. Sì, dei tuoi Ray-Ban. Un tedesco suona. Era solo la felicità. E quanto siamo bravi a fingere di non provare sentimenti. E siamo felici come Pasqua, sì, ma Pasqua è del 2020. E tu dicevi di amare la mia S, invece ora chissà che cosa pensi. Essere felici dura il tempo di un ballo fra Dustin e Nancy. Un tedesco suonava Wonderwall. Era solo la felicità. I'm in a pancake di Peter Pan. Una poesia dentro il cesso di un bar. Una canzone che non finirà.
Aspetta, aspetta, aspetta. Com'è che fa?
Un tedesco suonava Wonderwall. Sopra il fazzoletto, e siamo solo mostri con una grande paura di trovare un bambino sotto al letto. Tu arrossivi ma senza un perché, comoda dentro ad un cliché, ti innamoravi e non di me, o forse sì, ho perso i miei denti da latte. Sono diventato grande, l'ho usata come una risposta per i milioni di domande.
Rientriamo qui su Yulm Sport Club e passiamo ai motori, passiamo alla Formula 1, dove priva di Hamilton si è verificata un po' un triste epilogo per il povero Russell, che si è reso protagonista di un'ottima gara, ma per sua sfortuna e non per suo volere è stato fermato. Cosa
sì,
ci
esattamente
puoi raccontare?
È successo un caos incredibile nel box Mercedes, in cui hanno deciso di fare il pit stop assieme per entrambi i piloti, prima Russell e poi Bottas, ma è successo un caos pazzesco, perché a Russell, al povero Russell, sono state montate le gomme sbagliate, ovvero tre gomme erano effettivamente sue, mentre una era di Bottas. Quindi cosa è successo?
A proposito di errori da principianti come la Virtus.
Sì, esattamente, proprio un errore clamoroso, con Russell che naturalmente è dovuto rientrare il giro successivo per farsi ricambiare la gomma, e ha perso tantissime posizioni. Poi tra l'altro è rientrato, ha fatto di nuovo una rimonta incredibile, ma poi gli è forata una gomma di nuovo ed è dovuto nuovamente rientrare.
Vabbè, quindi non era settimana, non era gara. È anche un peccato, poverino, perché era la sua occasione per brillare. La mia domanda è: ma allora, visto che nessuno si è fatto male ed è stato solo un errore comico, ma non poteva mai succedere? No, vabbè, nel senso,
è incredibile che sia successo proprio quando Hamilton non c'è. Poi naturalmente non voglio aprire il capitolo Ferrari perché è stato nuovamente un disastro, però facciamo comunque i complimenti a Russell, che dimostra di essere un giovane molto promettente, e facciamo i complimenti a Sergio Perez, esatto, che porta comunque a casa la vittoria. Una bella storia in quella del Bahrain, penultima gara della stagione. Poi ci sarà l'ultimo capitolo ad Abu Dhabi, chissà se la Ferrari riuscirà a far qualcosa di buono nell'ultima gara della stagione, dubito. Però vedremo, vabbè, finalmente si concluderà quest'anno monotono a bandiere Hamilton, come sempre anni.
Non so quanto meno monotono sarà l'anno prossimo, quello che so è che bisogna buttare completamente questa stagione e veramente dimenticarla per la Formula 1. Per la Formula 2, invece, possiamo avere un sorriso, visto che si è laureato campione il figlio del grande Michael Schumacher, ovvero Mick Schumacher, che dimostra che il sangue reale corre nelle sue vene. Si è preso il titolo sul circuito del Sakhir, l'ho detto bene?
Sì, l'hai detto giusto.
E quindi, niente, un piccolo cenno, ci faceva piacere, speriamo e crediamo che possa avere una grande carriera, magari come quella del padre, chi lo sa.
Johnny's on the A train, taking it the wrong way. Shiny on the surface, rotten on the inside. Shake, rattle and roll, you got control. Got my intention, make me tap and scroll. You got control, got my intention.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Yulm Sport Club, ma prima di salutarci parliamo ovviamente degli appuntamenti della settimana, perché proprio adesso, appena finisce la nostra puntata, andremo a vederci Ajax-Atalanta, perché si gioca subito adesso.
Abbiamo tenuti fin troppo, correte.
Sì. Esatto, bisogna correre perché c'è l'Atalanta che si gioca la qualificazione ad Amsterdam con l'Ajax. Come finisce, Miki?
Finisce, spero, con un trionfo dell'Atalanta che risana la lite presunta,
la frattura tra Gasperini,
esatto,
e Gomez.
Esatto, spero in un trionfo, perché se dovesse essere una sconfitta rischierebbe veramente di essere il tracollo di una favola e non voglio vederlo.
Alle ore 21 invece c'è l'Inter che a San Siro affronta lo Shakhtar in una gara importantissima. L'Inter deve innanzitutto fare il suo dovere, ovvero vincere con lo Shakhtar e poi ovviamente guardare nella gara tra Borussia, Mönchengladbach e Real Madrid, perché in caso di pareggio purtroppo la vittoria sarebbe inutile. Ma secondo te anche qui come andrà per l'Inter?
Guarda, ti dico, senza paura di essere accusato di gufaggio, l'Inter ha più possibilità di passare che di non passare. Vince facile, secondo me. Beh, facile è una
parola. Lo insomma, Shakhtar vince. Comunque una squadra che se l'hai giocata.
È un'ottima squadra, ma l'Inter stasera vince, fidati di me. E adesso questa la registreranno e me la ripeteranno all'infinito quando non succederà. E dall'altra parte, secondo me, arriverà un risultato che non è così scontato. Non credo tanto al biscotto. Tu cosa dici?
Ma sono. Spero anch'io che vada così in generale per, diciamo, patriottismo italiano, e sia per l'Atalanta sia per l'Inter, perché vedere quattro squadre agli ottavi di finale sarebbe una bella soddisfazione. Giovedì di Europa League, comunque importante per il Napoli, che gioca alle 18.55 contro la Real Sociedad. Napoli che è l'unica italiana non ancora qualificata in Europa League, ma che si trova comunque al primo posto. In caso di pareggio otterrebbe matematicamente la qualificazione da prima classificata, quindi una gara in casa che deve arrivare abbastanza agevolmente.
È alla portata comunque per questo Napoli.
Assolutamente sì, mentre la Roma invece è già matematicamente prima, quindi probabilmente ci saranno tante riserve a Sofia contro lo Zesca, mentre a chiudere la giornata per l'italiano ci sarà il Milan a Praga contro lo Sparta Praga.
Si giocano
il primo posto. Secondo te come andrà?
Guarda, ti dico, il Milan vince, il Napoli vince o pareggia, non perde, questo lo posso dire secondo me. La Roma può anche pareggiare per quanto interessa, tu cosa dici?
Ma sì, sono d'accordo, per la Roma alla fine è ininfluente. Speriamo che vada bene per il Napoli e in generale anche per il Milan, per le italiane. Noi però siamo arrivati alla fine.
Sì, dobbiamo chiudere, altrimenti dalla regia arrivano con le mazze e i forconi e ci cercano anche se siamo in remoto, perché Radio Yulm va avanti anche in remoto. Quindi noi siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata del semestre e vi dobbiamo salutare, quindi un grande saluto, correte a vedere Ajax Atalanta. Qui da Michele
e da Tommaso
è tutto, noi vi salutiamo e alla prossima settimana, ciao
ciao.
Ancora nelle mani di Kobe Bryant, ultimi 60 secondi della carriera, tripla! Bryant!
Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui,
troppo vicino.
Bravi, è entrato, non ci credo, non ci posso credere,
no, cosa ha fatto? Non ci posso credere nemmeno io, è impossibile,
bravo, Rossi c'è!